Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Eh sì, come ci ricorda la nostra bella sigletta, siamo dentro una trasmissione che una volta ogni due settimane sulle frequenze di Controradio, grazie alla collaborazione con l'Ordine degli Architetti e l'omonima fondazione, si occupa di temi che riguardano l'urbanistica ma anche l'architettura a Firenze e non solo. Anzi, oggi parleremo di un tema particolarmente delicato che abbiamo già accennato in altre trasmissioni, ma vista la sua importanza e vista anche la sua novità ha bisogno di essere approfondito da più punti di vista, e lo facciamo con Matteo Fagnoni. Buongiorno Matteo.
Buongiorno.
E con Antonio Bugatti.
Buongiorno a tutti.
Lo faremo anche in realtà con un ospite che però non annunciamo ancora, perché in questi giorni meglio non anticipare troppe cose, perché non si sa mai cosa potrebbe succedere, il colpo di scena dell'ultimo momento. Il tema di questa trasmissione è quello del restauro del moderno. Ci sono dei temi in città, a Firenze in modo particolare, che lo rendono particolarmente urgente come tema e particolarmente importante. I nostri ascoltatori sicuramente, da attenti osservatori della realtà fiorentina, avranno letto e avranno partecipato in qualche modo al dibattito che si è acceso più volte sul tema della stazione, e questo è uno degli esempi che possiamo fare. Forse in tempi ancora più recenti il tema dello stadio è un altro di quelli dei quali si discute molto. Ecco, cosa hanno in comune da questo punto di vista la stazione e lo stadio? Hanno in comune il fatto di venire da un momento storico ben preciso, di essere in qualche modo il frutto di una vera e propria scuola architettonica, potremmo definirla così, e di richiedere soprattutto delle misure da certi punti di vista molto simili, vero Antonio?
Ma dunque sì, diciamo, in quel periodo non vi fu solo un'innovazione nel senso di immissione di edifici.
Di che periodo storico stiamo parlando?
Stiamo parlando dei primi Novecento, gli anni 20-30, l'inquadro, diciamo, dal punto di vista storico della tecnologia, certo, però più che dell'urbanistica, perché in realtà questi progetti si muovevano con delle idee forti, con una forte spinta politica ovviamente, che portavano a realizzare delle opere che usavano delle tecniche nuove. Queste tecniche nuove oggi sono ancora nuove. Perché sono nuove? Sono nuove dal punto di vista del restauro su questi edifici, perché mentre, diciamo, il restauro che noi conosciamo meglio, i principi del restauro sono quelli riferiti a edifici storici più datati, di datazioni anteriori. Allora noi abbiamo curato insieme all'Associazione dei Proprietari delle Dimore Storiche un ciclo di eventi che riguarda proprio gli edifici storici, delle ville storiche, e abbiamo visto che possiamo riflettere contemporaneamente sulle tecniche del restauro, quelle conosciute, quelle, diciamo, che riguardano gli edifici storici, mentre il moderno ha bisogno di una riflessione e di un approfondimento diverso, perché le metodologie d'approccio sono assolutamente diverse, e qui bisogna studiare caso per caso, lavorare per capire come queste opere sono state realizzate con le tecniche nuove, che erano quelle del cemento armato, del calcestruzzo e dell'acciaio, che si coniugavano allora, diciamo, quasi sperimentalmente, e che oggi devono essere conosciute in dettaglio. Quindi questo è uno degli aspetti che naturalmente riguarda queste opere di cui stiamo parlando, lo stadio di Campo di Marte, che è un'opera in cemento armato che era anche un grande esperimento, diciamo, di questa tecnologia. La stazione di Firenze, Santa Maria Novella, lo stesso rappresenta, diciamo, un caso di studio interessante, proprio che ora che si evidenziano degli ammaloramenti e delle necessità di intervento, e soprattutto per capire per ogni tipo di azione da compiere qual è la tecnica migliore per restaurarla coerentemente con la tecnica costruttiva.
Una specifica di tipo linguistico, non me ne vogliate, stiamo parlando di moderno nel senso proprio del termine, nel senso che molto spesso si usa la parola moderno come per aggettivare qualcosa che ci sembra contemporaneo. Qui invece stiamo parlando di architettura moderna in senso proprio, vale a dire quella che possiamo diciamo, far star dentro un arco temporale che va dalle cosiddette avanguardie storiche dei primi del Novecento, quindi stiamo parlando del futurismo, del dadaismo, di quei movimenti che più o meno tutti abbiamo studiato a scuola e che possiamo ritenere in qualche maniera concluso verso tra gli anni 60, quando il periodo di massima espansione peraltro della modernità, anche se qua ci sono punti di vista discordanti, le idee più importanti del moderno cominciano ad entrare in crisi e cominciano ad elaborarsi le teorie utopistiche delle varie architetture radicali e di altre risposte, fino poi al cosiddetto postmoderno, che era in netta antitesi alla modernità. Quindi quando parliamo di architettura moderna parliamo di architettura creata, con le differenze dei vari contesti storici, regionali e geografici. Ovviamente in Italia peraltro avevamo delle peculiarità belle importanti, perché come ricordiamo in questo periodo cade anche il ventennio fascista, no? Quindi l'architettura razionalista italiana, l'architettura moderna diventa razionalista in Italia con dei caratteri ben precisi. Lo scorso dicembre 2019 il Corriere Fiorentino titolava «Stazione il fronte dei rifiuti, Nardella attacca ferrovie, il gioiello di Michelucci ridotto a una discarica, vergogna». La stazione discarica a cielo aperto, l'ira del sindaco contro le ferrovie. Questo è stato uno dei tanti episodi nei quali in qualche modo si è acceso il dibattito attorno a questi luoghi che sono iconici da una parte, sicuramente fondamentali dal punto di vista storico, perché raccontano dei momenti ben precisi appunto della storia della nostra architettura, ma che tengono vivo il dibattito cittadino, perché sono assolutamente luoghi strategici e identitari per la nostra città, no?
Ma dunque le stazioni rappresentano un problema naturalmente oggi, perché la frequentazione, le norme di sicurezza, il fatto che le strutture non sono più adeguate rispetto al momento in cui sono state ideate, progettate. Oggi la società evolve a una velocità incredibile, quindi è chiaro che ci sono delle crisi di adattamento cui bisogna sapere col progetto sapere intervenire per tempo. Progettare vuol dire vedere prima, se non si vede prima quelle sono le conseguenze, quindi bisogna essere capaci, non c'è una responsabilità, a mio avviso c'è una concorrenza, perché naturalmente una stazione è un pezzo di città, la stazione di Firenze è anche la particolarità di essere una stazione di testa che entra nel centro storico e che fluidifica i flussi dai treni alla città, come una specie di centro intermodale. Era stata pensata così: si scende dal treno e si arriva nel centro storico, si pedonalizza subito la situazione, e questo fatto naturalmente è un fatto che va oggi un po' rivisitato, rivisto. Naturalmente l'inserimento di attività commerciali ha sopperito a dei vuoti che si sono creati nelle stazioni, non solo a Firenze, ma queste funzioni sono funzioni che non sempre risolvono e non sempre si controllano, soprattutto poi dopo, quando si aggrava la situazione perché i flussi rispetto al progetto iniziale vengono ostacolati da norme di sicurezza che non hanno la soluzione architettonica, mettono delle barriere e basta, non risolvono il problema. Noi per esempio viviamo, credo tutti i cittadini di Firenze l'abbiano visto, ma i visitatori di Firenze arrivano a Firenze, scendono nella stazione di Ponte Lungo e poi devono fare un giro incredibile per riuscire a entrare alla stazione, cioè il rapporto ormai è inibito, cioè quello che era il progetto del gruppo toscano in questo momento non ha più senso, quindi va rivisto, va ristudiato. Noi come Fondazione Architetti stiamo cercando di catalizzare su questo tema, ne abbiamo trattato nell'evento degli spazi sospesi, Piazza Adua è uno di questi, e abbiamo visto che c'è stato un grande interesse sia da parte dell'amministrazione comunale sia da parte di tutti i soggetti, Firenze Fiere, insomma chi è nella zona intorno a questo luogo, c'è un grande desiderio di partecipare a un progetto di riqualificazione, e la stazione è il punto fondamentale. La nostra sede si trova esattamente lì, la Palazzina Reale è al centro di questo, è la parte della stazione rivolta alla città, e quindi noi siamo preoccupati adesso anche per esempio del fatto che si è creato un vuoto perché l'attività commerciale è stata dismessa. Abbiamo avuto un incontro nei giorni scorsi con grandi stazioni, la parte commerciale retail, che è fortemente intenzionata con noi a valorizzare
soprattutto l'aspetto culturale della palazzina.
Matteo Fagnoni, ognuno di queste emergenze architettoniche, diciamo, ha una sua logica, richiede una sua logica di intervento. Difficile immaginare un atteggiamento che tenga insieme il modo di intervenire, restaurare queste entità architettoniche così particolari.
Ma assolutamente. Intanto il tema appunto che portava Antonio era quello della tecnologia, quindi tecnologie simili possono ovviamente accomunare l'approccio metodologico del restauro. È importante distinguere tra restauro, ristrutturazione, restyling. Per esempio, quando abbiamo parlato anche dello stadio, sì, nella trasmissione in cui trattavamo appunto dello stadio Franchi, abbiamo spesso sentito il termine restyling. Restyling è un termine per cui possiamo parlare diciamo di un appartamento in cui cambiamo l'arredamento, però l'oggetto stadio non può ovviamente essere oggetto appunto di restyling. Abbiamo bisogno di fare un restauro. Restauro perché è un'opera che ha 90 anni, l'anno prossimo ne compie 90, ed è un'opera che ha delle tecnologie che devono essere preservate nella funzione, nella sua caratteristica costruttiva, in modo tale da poterlo rifunzionalizzare, riutilizzare, ma all'interno di uno studio complessivo.
Anche il materiale usato in sé, il cemento, in quegli anni si diceva nelle riflessioni fuori onda, veniva fatto in un certo modo con determinati materiali che non sono quelli di oggi, e quindi lo stesso materiale, nell'approfondimento di quella trasmissione si disse, aveva bisogno di essere rivisto e restaurato anche strettamente dal punto di vista materico.
Esattamente, tenendo conto anche che proprio a proposito dello stadio, la famosa pensilina fatta appunto da Nervi, secondo i tecnici dell'epoca doveva crollare perché non aveva le capacità tecniche di rimanere su. Quando furono levati i famosi supporti per disarmare il calcestruzzo, tutti i tecnici dell'impresa erano terrorizzati che venisse giù tutto. Bene, oltre a essere stata bombardata la pensilina durante la guerra, è ancora su e svolge la sua funzione. Quindi a quell'epoca si sapeva comunque realizzare delle opere che poi in effetti sono rimaste nella storia dell'architettura.
Velocemente questa risposta, perché abbiamo già il nostro ospite in collegamento telefonico. Io prima accennavo l'idea che potremmo parlare addirittura di una scuola architettonica italiana di quegli anni.
Certo, questo è molto importante perché è vero che a Firenze nel 1930 Raffaello Brizzi, che era il direttore della scuola di architettura, iniziò a insegnare cose diverse grazie a dei giovani assistenti e grazie alla sua idea innovativa, e questo produsse negli studenti una capacità di reazione tanto che la stazione di Firenze è sì di Michelucci, che era uno degli assistenti di Raffaello Brizzi, ma il gruppo che produsse il progetto era composto da giovani neolaureati, e la tesi di laurea di Italo Gamberini è diventata poi il progetto di concorso della stazione. La scuola fiorentina.
Questo a dire anche quanto sono cambiate.
La scuola fiorentina nasce in quegli anni, secondo me, grazie anche a delle intuizioni dei professori innovativi a quell'epoca.
Riguarda questo tema, un convegno che si terrà sabato prossimo, che è stato fortemente voluto da quello che è il nostro ospite al telefono, che finalmente possiamo annunciare, Alessia Bettini, assessore all'ambiente e lavori pubblici. Buongiorno assessore.
Sì, salve, buongiorno.
Il convegno si chiama Il Parco delle Cascine, paesaggio urbano e architettura razionalista, dialogo tra città e aeronautica militare, perché non tutti sanno che in realtà dei piccoli gioielli, magari non importanti come la stazione di Firenze dal punto di vista storico, ma altrettanto suggestivi, altrettanto belli, io ho avuto la fortuna qualche volta di visitarli grazie a delle amicizie nell'aeronautica, ci sono anche nel Parco delle Cascine, vero assessore?
Assolutamente sì, infatti guardi, noi vogliamo proprio raccontare questo sabato mattina, perché io ho avuto la fortuna, anche per lavoro, perché con la Giunta abbiamo fatto alcuni corsi di formazione all'interno dell'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, e ho avuto veramente l'opportunità di conoscere e visitare l'istituto. E davvero ho apprezzato la bellezza, il senso di armonia profondo che c'è tra la struttura architettonica ma anche l'ambiente circostante. E allora è nata un po' l'idea anche con il comandante dell'istituto di raccontare questa bellezza e di farlo tutti insieme, per cui abbiamo messo appunto allo stesso tavolo l'ordine degli architetti, che ringrazio, l'Istituto di Scienze Militari e Aeronautiche, ma anche una parte importante dell'amministrazione comunale, perché noi abbiamo delle eccellenze all'interno del comune, che per esempio il Servizio di Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio, che fanno e curano i restauri non soltanto dei monumenti principali del comune, ma anche dei monumenti più piccoli, se vogliamo così definirli, come alcuni presenti nel Parco delle Cascine. E poi vogliamo raccontare anche la grande ricchezza del patrimonio arboreo del parco, perché io davvero ritengo che quello sia un luogo dove c'è questa armonia, e questo fra la natura e l'architettura, grazie ovviamente a degli architetti illuminati come Raffaello Fagnoni, che a mio avviso hanno saputo interpretare questo anche con una grande visione, una grande innovazione.
Per cui, Assessore, la domanda viene spontanea. Noi parlavamo di altri casi come lo stadio, la stazione e nel sistema della stazione ovviamente anche la Palazzina Reale, tesori architettonici di questa città, per lavorare sul restauro dei quali è necessario evidentemente un coordinamento tra soggetti diversi, no? In quel caso, oltre alla sovrintendenza, ovviamente grandi stazioni, la Fondazione Michelucci, il Comune, l'università. L'Ordine, l'università. L'università ovviamente, che va coinvolta in questo tipo di...
Sì, infatti a questo convegno sarà presente anche la mia collega Cecilia Del Re, che tra l'altro è assessore all'ambiente, perché io non lo sono più, e all'urbanistica. E però guardi, io credo davvero che sia importante la conoscenza, questo è un po' anche l'obiettivo del nostro convegno, perché noi dobbiamo conoscere e diffondere anche una cultura e una coscienza. Questo serve a tutti, serve ai cittadini, serve ovviamente agli amministratori, per poter orientare le scelte al meglio, e questa conoscenza a mio avviso deve essere appunto olistica, cioè bisogna davvero avere sempre una visione d'insieme. Quello devo dire che mi ha colpito molto, e spero di poterlo raccontare in Sala d'Arme. Abbiamo scelto tra l'altro la Sala d'Arme proprio perché da un punto di vista anche di divulgazione si presta molto bene, perché accompagneremo la narrazione con delle immagini sulle volte, quindi mi auguro che, come dire, che sia ancora più potente la comunicazione che arriverà. Quello che noi vogliamo appunto raccontare è che nella dimensione del Parco delle Cascine c'è tutto, c'è l'attenzione al particolare, anche guardi alla manutenzione del particolare, perché un altro aspetto importante a mio avviso è avere la consapevolezza di scegliere materiali di qualità, perché poi nel tempo si mantengono meglio. E questo, ribadisco, bisogna partire dal particolare per poi raccontare l'insieme. E lo dobbiamo fare tutti insieme, ci aiuterà sicuramente anche a fare, a mio avviso, delle scelte oculate per il futuro.
Noi ringraziamo l'assessore ai lavori pubblici Alessia Bettini per la sua disponibilità. Allora l'appuntamento è per la Sala d'Arme di Palazzo Vecchio sabato 29 febbraio dalle 10 alle 13 con l'incontro dedicato al Parco delle Cascine, al paesaggio urbano, all'architettura razionalista che lo caratterizzano. Grazie assessore, buona giornata.
Grazie a voi e vi aspettiamo, arrivederci.
Questo, domanda per Antonio Bugatti, questo convegno, questo incontro sembra anche la dimostrazione di un'attenzione viva, no? Su questi temi. Il problema forse diventa il coordinamento tra tutti i soggetti ora?
Ma io me lo auguro, ne abbiamo anche già le prove, perché in realtà proprio il caso della stazione sta mettendo in atto molte attenzioni che convergono, catalizzate devo dire un po' da noi in questo caso perché siamo lì, che convergono verso le soluzioni, che sono quelle di una conoscenza specifica del problema. Perché anche se il moderno è molto documentato come progetti, contrariamente diciamo all'antico, perché non ci sono disegni, sono solo pochi casi, ma in questo caso ci sono i progetti, però non sempre, perché il moderno c'ha una particolarità che quando si va a realizzare in quel periodo molto si inventa in cantiere, proprio perché magari le tecnologie erano particolari, quindi le maestranze anche se pur guidate con attenzione da una direzione lavori, si inventavano delle soluzioni sul posto, e queste invenzioni
canzoni le dobbiamo andare a scoprire, perché dobbiamo ripercorrere esattamente quel ragionamento per rifarlo, per restaurarlo esattamente come è stato realizzato. Questo è un punto fondamentale. Il moderno ha questa caratteristica, e quindi dentro questo metodo dobbiamo approfondire, lavorare per tornare alle soluzioni che erano quelle adottate al tempo. Quindi questo è il valore.
Matteo Fagnoni, chi erano i protagonisti di questa scuola che abbiamo definito così oggi, e qual era il loro atteggiamento nei confronti del progetto architettonico?
Ma come dicevo prima, secondo me il primo protagonista è stato il direttore della scuola, che era appunto Raffaello Brizzi. Sicuramente gli attori principali sono stati coloro che hanno poi realizzato le opere, quindi abbiamo il cosiddetto gruppo toscano che ha fatto la stazione, capeggiato appunto da Giovanni Michelucci, all'interno del quale lavoravano Gamberini, lavorava appunto Gamberini, era l'esecutore della tesi di laurea che poi è diventata la stazione, Baroni, c'era Luserna, c'erano tutta una serie di giovani, tra cui appunto anche Raffaello Fagnoni, che in quegli anni sviluppano una nuova metodologia di approccio all'architettura, una metodologia che fra l'altro negli anni 60 viene studiata in America da architetti come Eisenman, che vengono in Italia per cercare di capire 30 anni dopo come questo modernismo presente nell'Italia degli anni 30 fosse importante. Giuseppe Terragni, per esempio, a Como produce un simbolo dell'architettura razionalista, e certamente non formato a Firenze, perché non c'era ovviamente solo Firenze, c'era Milano, c'era Roma, però la scuola fiorentina è stata particolarmente significativa perché esce da un aspetto di tipo politico-culturale in quel momento, cioè l'architettura anche eclettica, l'architettura più monumentalista, e si spinge verso un'architettura moderna. Te pensa che nello stesso periodo a Firenze viene fatta, nel 1938, viene fatta la Biblioteca Nazionale. Biblioteca Nazionale che si trova a due passi da Ponte Vecchio. Se uno vede la Biblioteca Nazionale si domanda se è un edificio settecentesco, ottocentesco, non si riesce a capire.
Perché eravamo ancora, diciamo, sulla coda lunga del neoclassicismo.
Esatto, esatto.
Modo, no?
Se andiamo a vedere appunto la stazione, la scuola di applicazione aeronautica delle Cascine, andiamo a vedere lo stadio, però pensa che c'è la manifattura Tabacchi nella sua funzionalità, chiaro, 1940, oppure il Puccini, Cinema Puccini, che era il dopolavoro della manifattura Tabacchi, sono opere che sono caratterizzate sicuramente da un modernismo, e la cosa bella è che sono tornate ad essere attuali anche la manifattura Tabacchi grazie a una rifunzionalizzazione, e oggi sono edifici che quindi vengono restaurati con delle funzioni nuove in modo a farli vivere.
Anche un edificio di ingresso alla stazione di Santa Maria Novella, quello che si vede dai binari, credo che possa rientrare in quel periodo, in questo tipo di caratteristiche.
Mazzoni,
esatto.
Assolutamente, la centrale termica, sì, della stazione che serviva appunto per alimentare termicamente tutti gli edifici della stazione fu fatta da Mazzoni, che partecipò al concorso, doveva anzi vincere all'inizio, che era l'architetto portato con più veemenza dal movimento culturale di quegli anni, e invece poi vinsero questi giovani. Forse un'altra cosa divertente è pensare anche al fatto che il concorso della stazione è un concorso che avviene con un'altissima partecipazione concorrenti, 105 progetti presentati, i 10 progetti selezionati vengono esposti per farli vedere in Palazzo Vecchio. Bene, le cronache dell'epoca ci raccontano di 40.000 persone fiorentini che vanno a vedere questi progetti, e sui giornali, andando a rileggere oggi le cronache dell'epoca, si legge di questo dibattito violentissimo anche tra i cittadini di Firenze che cercano di vedere nei diversi progetti la soluzione migliore.
Molto interessante, speriamo che possa succedere qualcosa del genere anche oggi. Sui temi del moderno, appunto, e del suo restauro, visto che tra le caratteristiche specifiche di Firenze c'è quello di avere anche oltre a tanti capolavori del Rinascimento, anche tanti edifici e architetture molto significative di questo arco temporale, di questo periodo storico, di questa scuola architettonica italiana che abbiamo provato, seppur in sintesi, a raccontarvi. Io voglio ringraziare Matteo Fagnoni, Antonio Bugatti e l'assessore Alessia Bettini, che sono stati protagonisti di questa trasmissione. Ricordarvi anche in chiusura l'appuntamento, sul quale ovviamente trovate informazione sul nostro sito ufficiale architettifirenze.it, per sabato 29 febbraio in Sala d'Armi a Palazzo Vecchio a partire dalle ore 10. Grazie per l'attenzione. Questa trasmissione è disponibile in podcast, sarà disponibile in podcast sia nella versione video che nella versione audio sui canali social di Controradio. Noi ci risentiamo fra 2 settimane. Grazie.
Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.